Buonasera.
Questo è spazio per le vostre domande? C'è qualcosa?
No.
Sì.
Sicuramente la retta parola per i 5 progetti sono i più difficili.
Sì.
Però spesso anche le nuove intenzioni vengono usate parole che peraltro sono offensive.
Sì. Nella comunicazione ovviamente siamo sempre in due, quindi è probabile che l'altra persona fraintenda oppure semplicemente non abbia voglia di ascoltare. Ecco perché quando poi si parla di retta parola, alla fine dobbiamo anche unirci la presenza mentale, sapere effettivamente quali sono le nostre intenzionalità quando parliamo, non semplicemente le parole che diciamo, ma quello che c'è dietro alle nostre parole, cosa che possiamo sapere solo noi. Vi faccio un esempio grossolano: le parole possono essere anche gentili, però l'intento può essere non necessariamente gentile o manipolatorio. Questo ve lo dico perché nel caso ci siano questi fraintendimenti, qualora la persona alla fine non gradisca le nostre parole, anche se noi abbiamo cercato di uniformarle all'interno della retta parola, abbiamo la presenza mentale che ci ricorda la nostra intenzionalità, per cui in un certo senso alziamo le braccia e diciamo: io ci ho provato, l'intenzionalità era buona, poi non ha funzionato. E questo dà la possibilità di essere sufficientemente sereni, di poter ricominciare, anche magari valutando se nella nostra modalità di espressione c'era qualcosa che poteva essere migliorabile, e farne tesoro di questa esperienza per il futuro, perché poi tanto le conversazioni spesso si ripetono, cambiano le persone, cambiano i luoghi, le situazioni nella vita possono essere abbastanza simili, e facciamo tesoro di quello che abbiamo imparato e sappiamo che queste frasi, ma anche semplicemente l'utilizzo di una semplice parola o di una espressione del volto mentre stiamo dicendo quella parola, non funziona. L'intenzione è salutare, è benevola, ma il modo con cui la recepiscono gli altri è comunque differente da quello che noi vorremmo. E allora ci rimettiamo in discussione e cambiamo. Come sempre, per accettare un errore, per riconoscere a noi stessi che abbiamo fatto un errore, ci vuole una base di benessere interiore, altrimenti lo neghiamo, altrimenti neghiamo di aver fatto quello sbaglio e cerchiamo di attribuire la fonte del nostro disagio, del disagio di quell'altra persona, a un problema esclusivo di quell'altra persona. Magari è in gran parte è vero, però appunto uno spazio per migliorarsi può esserci che c'è. Noi attraverso quella base di benessere interiore che coltiviamo con la nostra pratica quotidianamente, sappiamo nel caso accettare che ci sono state delle sbavature nella nostra modalità di espressione, degli aspetti che possono essere rivalutati, e anziché continuare semplicemente a dire è un suo problema, io sono fatto così, e avevo fatto bene, e dici, è un suo problema, però questo posso, questo da parte mia può essere modificato. La parola è veramente uno degli argomenti più complessi e difficili all'interno dei precetti, ed è anche un luogo dove si sviluppa tanta sensibilità e conseguente saggezza. E l'unico modo perché questo si sviluppi è non ascoltare mai completamente le proprie parole, ma mentre parliamo essere presenti mentalmente alle reazioni della persona che ci sta davanti, e pur mantenendo un senso di direzione chiaro, netto su quello che vogliamo dire, però essere disponibili a rimodulare il modo con cui lo vogliamo dire, attimo per attimo, parola dopo parola. È chiaro quello che voglio dire? Mantieni, è chiaro, io questa cosa glielo voglio dire a questa persona, però magari parti facendo allora, e poi finisci e non è escluso che quella cosa che gli vuoi dire magari non gliela puoi dire in un'unica conversazione, ma può essere che ci vogliano più conversazioni, settimane, mesi, anni, alla fine delle nostre vite. Ecco, ora ti ho detto tutto quello che volevo dirti.
Posso aggiungere una domanda? Sì, sempre sì. Legata alla tua parola. Leggendo un episodio del Buddha in cui lui ha fatto una della data con un gruppo di scudo,
E talvolta è necessario essere piuttosto incisivi. Non è pensabile di poter semplicemente dialogare in termini di gentilezza esteriore. Interiore si spera di sì, ma esteriore no. Alcune volte è necessario dire un no secco, senza grosse possibilità di controbattere, altrimenti non si finisce mai. Non significa che questo che noi dobbiamo godere nel fatto che diciamo no, però è innegabile che dei limiti nella vita vanno posti, e i no sono questi limiti. Fondamentalmente quindi si tratta di porre dei limiti entro cui noi ci sentiamo in qualche modo rispettati, ci sentiamo comodi, perché se queste persone vanno al di là di questi limiti, quello che accade è che noi perdiamo quel senso di benessere. E tutta la pratica va a rotoli. È un gioco un po' strano. È ovvio che noi stiamo cercando un qualcosa che non sia vincolato da limiti, ma che abbia una... che sia incondizionato. Ma nel fare questo è necessario rispettare anche una tempistica, è necessario rispettare appunto anche delle condizioni nostre interiori. Per cui alcune volte, in maniera anche un po' strana, perché alla fine tu dici no, questo no. La persona ti può dire, ma come? Qui sei fortemente identificato con un'idea, con un'opinione, con un senso del sé, proprio tu che fai pratica e coltivi questa idea di non attaccamento a nessuna idea del sé. E tu rispondi sì, ma è no. Questo è per dirvi perché quello che vi accade è che Altrimenti dopo, quando vi ritrovate seduti a fare meditazione, la vostra mente è troppo contratta, è troppo dolente, perché ecco, anche oggi mi hanno abusato, anche oggi non mi hanno rispettato, anche oggi mi hanno trattato male, eppure io sto cercando di fare tutto quello che andava fatto, ho rispettato il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, sono andato anche al sesto, settimo precetto, ma che devo fare nella mia vita? Passi tutta l'ora così. Invece qualche volta no, e bisogna esercitarci a dire di no. Il primo no che viene è un no veramente brutto, se non ci siete abituati. Proprio no! Da bambino impuntato che tiene il broncio. Poi man mano che uno non ha più bisogno di fare questa, di forzarsi a quel, dire quel no, ma quel no fa parte della vita. Tu l'hai ricevuti, hai saputo trarne la giusta saggezza da questi no, anzi talvolta hai anche ringraziato per i no che ti hanno detto, che altrimenti ti saresti messo nei grossi guai, sulla base della presenza mentale che ti dice che la tua intenzionalità era non è per nuocere, per far male, ma semplicemente per mantenere una posizione necessaria. Ti viene un no molto spontaneo che viene no, che è disarmante. Le persone fanno ah, va bene. È successo, abbiamo un po' rivoluzionato, abbiamo contenuto alcune cose per quanto riguarda i tonici del pomeriggio consentiti ai monaci dal vine e dalla disciplina monastica, abbiamo tagliato, abbiamo ridotto. Fra noi monaci è stato piuttosto divertente, perché alla fine ci siamo divertiti un po' tutti, nel senso che abbiamo compreso qual era il giusto atteggiamento, e anche quelli che dovevano abbandonare qualcosa, mi sembra che l'abbiamo abbandonato di buona leva. Ovviamente c'è sempre uno shock iniziale quando ti dicono vai, mi ero sistemato e ora mi tolgono. Infatti uno dei nostri monaci ha detto, però non tutto, non ti preoccupare, facciamo via Ciango. Abbiamo rimandato diverse cose ai responsabili della dispensa. Ma la cosa interessante è che la mattina dopo una persona è venuta da me e mi ha fatto lo sai che alla colazione del Santa Cittarama forse manca del formaggio, del burro da spalmare. Ho visto che ce n'è in abbondanza, dove l'abbia visto non so, perché mi sembra che ci sia in abbondanza, comunque forse era quello che avevamo restituito. E non vorrei che si sprecasse. Ho fatto no, perché vedi, no. E ho insistito, secondo me la colazione è già troppo abbondante, vogliamo tagliare qualcosa? Fatto, no, ma figuriamoci se io vorrei mangiare qualcosa in più, tipo formaggio e burro. Ah, ci mancherebbe. Bene, allora abbiamo finito così. Avevamo già esaurito tutte, ci siamo divertiti a tagliare prima i tonici pomeridiani. La mattina c'avevo voglia di discutere. La posizione era netta, era chiara. Abbiamo già quanto ci basta nella ciotola a pranzo. Veramente la gestione della nostra cucina è veramente ad alti livelli, grazie a chi si sta dedicando a sfamare tutta la comunità, perché state facendo veramente un bel lavoro. E quindi non vi non questa non è la mia impostazione, è l'impostazione che trovate addirittura dentro ai Sutta, cioè questo famoso discorso del Buddha, dove in qualche modo colui che parlava col Buddha cercava di metterlo in imbarazzo, perché aveva saputo che proprio il Buddha era stato abbastanza deciso nelle sue esternazioni verso della Vedanta. Aveva saputo di questa cosa qui e voleva in qualche modo mettere in evidenza che il Buddha era contraddittorio, e gli fece la domanda: ma un arahant, anzi in questo caso un Buddha, è sempre gentile nel modo con cui si esprime? La risposta del Buddha: no, dipende. Come dipende? E c'è questo esempio, questa similitudine: supponi che un bambino si stia mettendo in bocca qualcosa di appuntito, che fai? Gli chiedi: per favore bambino, non metterti in bocca questa cosa di appuntito, questa cosa appuntita, e sai che rischia veramente di farsi male, gliela prendi e gliela strappi di mano. E così, se qualcuno sta veramente rischiando di farsi del male, no. Oltre a questo poi c'è da rispettare anche delle strutture, al di là dei quali viene meno proprio il sistema comunitario in cui viviamo. E lì, siccome il sistema comunitario è fondamentale per poi dopo avere le giuste condizioni per praticare, e dobbiamo rispettare quelle strutture. Questo è valido all'interno della nostra vita monastica, ma è valido da tutte le parti. Quindi voi che vivete qui, che siete qui, sapete bene, alla fine c'è spazio per è ovvio che se non c'è libertà in monastero è triste, però è una libertà del cuore, della mente. Il resto, noi stiamo seguendo tutti i precetti, e poi dopo, oltre ai precetti che definiscono l'etica di questo posto, l'etica di base di questo posto, e poi dopo sappiamo che ci sono c'è un programma quotidiano a cui tutti noi ci adattiamo, in modo tale che la comunità abbia un ritmo. Mangiamo alla solita ora, tutti assieme, la mattina aiutiamo, facciamo dei compiti. E questo definisce, ci dà lo spazio per coltivare la libertà, una libertà interiore. Anche chi vive fuori da qua ha una struttura più o meno che lo sostiene o la sostiene, e che toglie talvolta i pensieri di decisioni, che se ogni volta devi prendere delle decisioni è uno spreco di energia mentale che puoi dedicare alla pratica spirituale. Avete visto, ci siamo assegnati i compiti, abbiamo definito ognuno i propri ruoli. La mattina non dobbiamo pensare quali sono le faccende che facciamo, ognuno fa le sue. Le abbiamo impostate in maniera corretta, dicendo che oltre a fare le faccende cerchiamo di sviluppare la presenza mentale in quello che stiamo facendo. Sono compiti semplici: spazzare, pulire il bagno. E questo ci dà lo spazio e la possibilità di, dopo la meditazione seduta formale, di riportare la presenza del corpo in movimento. E facile. Fra una settimana ricambiamo. E ricambiamo perché? Perché alternando i compiti mettiamo ognuno di noi nella possibilità di vedere se siamo flessibili o meno, capaci di adattarsi alla nuova situazione. Qualcuno magari troverà più divertente, più piacevole fare questo o quest'altra faccenda, ma nel lungo periodo uno si rende conto che può benissimo fare una cosa al di là delle proprie preferenze, e questo ti dà un'enorme libertà, perché qualsiasi cosa la vita ti proponga, tu hai questa libertà nel cuore. Stanotte alle 2 ci si trova qui a fare meditazione.
Eh?
Alle 2, è il mattino o pomeriggio? Mattino o pomeriggio? È 2 di mattina, meglio, perché pomeriggio mi piace starmi per farti meditazione. Alle 2 di mattina spesso sono già sveglio in ogni caso. Riuscite a capire come si svolge la formazione nei piccoli dettagli? Comunque sì, ritornando alla domanda, non è possibile sempre dire sì. Alcune volte si dice no, in questi casi. Essere consapevoli di quali sono le nostre intenzionalità è un'ottima cosa per proseguire nella pratica, anche perché poi dopo quelle intenzionalità sono calma. Calma che poi dopo, in questo caso non è più solamente mentale, ma è diventato anche un karma un po' più pesante, che è quello della parola. Uno continua a migliorare nella propria abilità e saggezza nell'esprimersi, poi però arriverà non mi stupite se un giorno le parole erano corrette, l'intenzionalità era giusta, ma ti viene riportato che tu hai detto o fatto cose che ti ho detto, ma chi io? Quando? E ti ho visto. Provi a spiegare. Talvolta le persone ti ascoltano, in genere se le persone hanno una relazione vera con noi ci ascoltano. C'è sempre un modo per mettere una toppa. Alcune volte scopri che le persone in fin dei conti non sono interessate. E allora, che te ne fai? Ascoltami, dammi una chance. No, tu hai fatto questo e detto quest'altro. Mi dai una chance? Se te la do solo se chiedi scusa, scusa. Più intensamente, scusa, ancora più intensamente. E vabbè, grazie, ciao.
E basta.
Se vuoi, la porta è aperta. Io però non ti seguo più. Succede il monastero? Tu che sei stato? Vuoi dare la risposta? Succede nel monastero? Sì, succede anche nel monastero. C'è sofferenza quando le strade si separano? Sì. Però si continua. Si vede di non accumulare rancore, anche se è ovvio che la mente continuerà per un po'. Bla 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 bla. Ma magari avremo una nuova occasione per ritrovare quella bontà nel nostro cuore, parlando con un'altra persona che sembra più confacente a noi, alla nostra esperienza spirituale, e allora lì diventa chiaro, è un incrocio, dici preferisco coltivare il rancore o ritrovare questo senso di piacevolezza nella condivisione della mia vita e dell'esperienza spirituale con gli altri. A seconda. Perché? Perché sto meglio. Guarda come la mente è serena se imbocco quest'altra strada. Guarda come è contenta quando vado a fare meditazione e viene facile stare con il respiro, con l'oggetto di meditazione.
La stessa dinamica può accadere anche tra fratelli o tra genitori e figli.
Sì. Anzi, talvolta le aspettative sono così alte che veramente basta una virgola per scatenare grossi drammi familiari. Però, come ti dicevo, se le persone reciprocamente tengono l'una all'altra un buon margine per chiarirsi, cioè, talvolta le persone invece tengono più alle proprie idee, alle proprie opinioni, e in quel caso è che vuoi. Magari un rapporto cordiale è pur sempre possibile avercelo. Nel senso, si può evitare di finire a porte in faccia, o addirittura a schiaffi in faccia. Questo si può evitare, ma dobbiamo fare esperienza, se, al di là dei legami di sangue, dobbiamo fare esperienza se quella persona è... E ci aiuta o meno nella nostra pratica spirituale, nella nostra vita, perché altrimenti, come si dice, da amico spirituale è opportuno vedere quella persona come una conoscenza che magari ci può passare anche ore e ore intere, anche giornate intere, come può accadere in un contesto lavorativo dove nessuno di noi può scegliere, quasi nessuno di noi può scegliere i propri colleghi di lavoro. Ma la differenza fra amico spirituale e conoscenza è il fatto che non permetti a quella persona di influenzarti più di tanto nelle scelte importanti della vita. Se ti dà un consiglio su quale marca di scarpe comprare o cellulare o cose di questo tipo, magari sì, lo ascolti, se hai esperienza, perché no? Ma quando ti dice ah, io farei questo, ti dici ah, interessante, lo ascolti. In questo caso quindi è la presenza mentale che vi aiuta a filtrare, in modo tale che non tutte le cose che vi vengono dette debbano essere poi in qualche modo ponderate e valutate dalla vostra mente. A livello morale questa persona non ci presta attenzione. A livello di cose più mondane magari sì, ma questa è la differenza fra amico spirituale e conoscenza. La conoscenza è, cioè, ci possiamo passare anche ore, giornate ovviamente non consigliabili se uno può evitare, ma se talvolta non è possibile scegliere queste cose, allora a questo punto ecco, ridi di quella barzelletta ma non ascolti di quelle altre storie che ti può raccontare.
Io volevo chiedere, ormai la parola Nayama spesso ha per alcune persone un'accezione molto negativa. Mi è successo di avere un confronto con, come dicevi, no, le conoscenze, e quando parlando di buddismo ho detto che io comunque frequentavo il monastero, il monaci di Ravada, così, e mi è stato risposto: hai scelto la via proprio piccola. Allora, mi è sembrata curiosa come risposta, ecco, non me l'aspettavo, volevo sapere come mai, poi sono andata a leggere qualcosa, però come mai?
Vabbè, sì, Hinayana è il termine dispregiativo per il Theravada, o meglio, per tutte le forme di buddismo originario, antiche. Però alla fine, ora da un po' che non la risentivo, ma va bene anche se ci chiamano Hinayana, fermo restando che Hinayana è ancora più grosso del Theravada, nel senso che il Theravada è solamente una delle scuole antiche originarie. E che dire, io in questo veicolo sto bello grande. Nel piccolo veicolo ho trovato tutto quello che mi serviva. Non lasciamoci troppo ingannare dalle parole. Quando ero all'inizio, non voglio parlare male di altre tradizioni, perché veramente io sono contento nella mia, e sono sicuro che altri monaci, altri praticanti hanno trovato grande beneficio nella loro, comprese proprio altre tradizioni religiose. È semplicemente che io qui ci sto bene, è casa. Però vi ricordo all'inizio, quando in qualche modo ero lì che dicevo, ma scegliamo, avevo deciso che da grande sarei diventato buddista e dovevo scegliere, e magari volevo scegliere a quale tradizione appartenere. E ovviamente anch'io, quando mi dicono Mahayana o Hinayana, come tutti i bambini dici, come lo vuoi il gelato? Piccolo o grande? Grande! È grande! Ma! Però in più c'era non solo il dibattito Mahayana Hinayana, ma c'era anche Bodhisattva o Arahant, cioè colui che raggiunge il risveglio aiutando gli altri, o l'Arahant che pensa ai fatti suoi. E tu dicevi, scusa, io voglio essere buono, no? E insomma, anch'io questa storia dell'Arahant, il modello di realizzazione Theravada, vista in maniera grossolana così, dicevo, meglio il Mahayana e poi scusa, anche il Bodhisattva, che sono buoni. E mi ritrovai qui al Santa Citarama, quando il Santa Citarama era solo la cassa centrale e tutto il resto non esisteva, e proprio facevo questa cosa, questi sono Hinayana, questi hanno il modello dell'Arahant, però insomma ho chiesto ospitalità, me l'hanno data, poi in maniera molto mondana, senza neanche chiedermi soldi, sapete come funziona qui, se puoi offrire offri, se no nessuno ti chiede nulla. Il cibo che mangiano loro lo condividono con me. Mi hanno dato tutto quello che serve. Se ho bisogno di un sostegno spirituale, chiedo da Cianciando Palo, che era già abate, un colloquio, me lo concede in brevissimo tempo, anzi magari eravamo quattro gatti, magari proprio, ma Gianna, non posso parlarti? Sì. Quindi inizia a dire, saranno anche, a me sembrano buone queste persone, mi sembrano generose, non è cambiato molto, da quei vent'anni fa continua a essere così, quello che abbiamo lo condividiamo, gli alloggi, non è che cambino molto fra voi e noi, c'è un letto, c'è un letto. E uno dice posso venire? Io dici sì. Ora prendiamo il numero della carta d'identità, ma fino a due mesi fa non sapevi neanche i nomi veri delle, non sapevi neanche se la persona che ti ha detto ciao sono Chiara si chiamava Chiara. Una volta mi ricordo questa ragazza che proprio mi sembra che si chiamasse Francesca, quindi dissi, era appena arrivata e dissi com'è che ti chiami Francesca? Lei mi guardò e mi disse ah, sono venuta qui per lasciarmi dietro la mia vita. Non mi chiedere come mi chiami. Fatto, vabbè, a me basta un, a me dimmi quello, solamente per fini pratici, no? Federica, Emanuele, io ti chiamo anche Emanuele, scegli tu, e poi ci penso, vabbè, no, Francesca va bene, via. Quindi, insomma, alla fine, non so in quanti posti dove praticano la disciplina e insegnano il Bodhisattva ci sono queste condizioni. Qui, onestamente, mi sembra che questo sia uno dei pochi posti. E paradossalmente li trovi spesso in queste condizioni nell'Hinayana. Però ecco, quindi non vi lasciate troppo condizionare da queste cose. Alla fine si tratta di lasciare andare. Se c'hai un grande veicolo dovrai lasciare andare tutti i pezzi di un grande veicolo, se ce n'è uno piccolo dovrei lasciare andare i pezzi di un piccolo veicolo. Piccolo è meglio. Come le nostre stanze, piccolo. Tu mi dispiace, sei il più sfortunato, l'unico della comunità con il bagno in camera. Devi pulirti il tuo bagno. L'elemento fondamentale è all'inizio si va in giro, spesso, non sempre, spesso si va in giro per centri, per varie tradizioni e così via. Non seguite troppo l'intelletto, dove voi vi sentite a casa, lì approfondite.
Sì. Sto pensando, cioè, ho delle cose che il buddismo è nato in India e poi è quasi scomparso in India. E pensavo, chissà poi perché è nato in un posto e poi è scomparso da questo posto. Ho letto delle cose, però.
Ma due cose avvennero che hanno contribuito al fatto che in India il buddismo è scomparso e solo ora sta un po' ritornando, lo stanno reintegrando. Da una parte divenne troppo florido, troppo benestante, troppo famoso, istituzionalizzato. E poi arrivò anche il colpo dell'invasione islamica. Questi due aspetti sembra che abbiano contribuito al fatto che svanisse. L'invasione islamica forse non è considerabile come l'unico fattore, perché può essere che in India a quel tempo il buddismo aveva finito la sua spinta. Altrimenti, se una cosa è preziosa, in qualche modo si mantiene. Da qualche parte, nascosta, di nicchia. A un certo punto, il paese di origine, la Valle del Gange, non ha più sentito il bisogno. Perché molto probabilmente il buddismo che c'era a quel momento non era poi così importante. Fortunatamente quello che è accaduto è che si era già diffuso in altri paesi, e dopo c'è stata un'alternanza proprio di floridità e di decadenza, e soprattutto per quanto riguarda il buddismo Theravada, Thailandia e Sri Lanka si sono sostenute reciprocamente. Prima lo Sri Lanka era il centro nevralgico, poi dopo la Thailandia inizialmente era più Mahayana che Theravada, e poi si è creato il blocco dei paesi del sud-est asiatico che sono diventati, che fanno tutti parte generalmente della tradizione Theravada, anche se poi dopo Laos e Cambogia, con la Cambogia con i Khmer Rouge, il Laos con i comunisti, il buddismo è rimasto debole, tuttora abbastanza debole, devono riformare. E in più però c'è stato anche questo filone occidentale che ha dato nuovo slancio al buddismo. Le religioni hanno una loro vita e sono delicate, sono molto fragili, e hanno bisogno di in qualche modo di ritrovare le loro radici piuttosto spesso, come anche le tradizioni, e come all'interno delle tradizioni anche i linguaggi devono continuamente essere poi dopo rinsaldati, ed è compito di ciascuno di noi farlo, cercando di essere per quanto più c'è possibile un degno discepolo del Buddha. Non è da sottovalutare quello che hanno fatto i monaci occidentali per il buddismo asiatico. Hanno dato una nuova spinta, hanno dato una centralità della meditazione, hanno hanno ribilanciato alcuni aspetti di un buddismo che era divenuto troppo istituzionalizzato. Cioè, la verità è che le religioni, quando si istituzionalizzano, tendono ad avere qualche problemino. Ma tutti noi dobbiamo stare attenti a questa dinamica. Rischiamo di smarrire il motivo vero per cui siamo venuti qua, per cadere in delle dinamiche più mondane, non necessariamente particolarmente negative, però riduttive rispetto a quello che c'è in ballo, e c'è in ballo il risveglio. La liberazione del cuore, della mente. È molto interessante anche come il lavoro che è stato fatto come il buddismo poi dopo, nel corso di questi 50 anni, no, dal 60, dopo ha preso forma e in Occidente. Dobbiamo stare attenti a non volerlo troppo personalizzare per noi occidentali. Io personalmente amo molto l'approccio tradizionale. Dopodiché, una volta che sei stabile sull'approccio tradizionale, immancabilmente lo personalizzi. Ma ha un suo valore anche perché è più... è più sperimentato. Stiamo un po' attenti, ogni volta che introduciamo qualcosa di nuovo, un elemento nuovo, può essere di aiuto, ma può essere anche un po' di disturbo nel lungo o breve periodo. Quindi prima noi ci radichiamo sull'insegnamento del Buddha, cioè al di là delle famose Buddha ha detto, che poi spesso questa frase è seguita da due punti e te dici no, non lo dire, ti prego, non lo dire. Tremo sempre quando qualcuno mi dice il Buddha ha detto, vai. Preferisco molto quando qualcuno inizia dicendo io penso, ok, così è meglio. Il Buddha ha detto è un po'... è un brivido lungo la schiena. E, ecco, noi cerchiamo di approfondire il significato di Sammaditti, della retta visione, e poi dopo è facile, quando sappiamo che cosa è Sammaditti, dare spazio alla creatività, perché quella creatività è comunque sia all'interno di un percorso di causa-effetto che tende a lasciare andare l'attaccamento e quindi a orientare il cuore verso la liberazione. Una parte di studio ci vuole, quindi anche per monaci della foresta che non sono particolarmente studiosi, ma in realtà i sutta li abbiamo letti o li stiamo leggendo tuttora, ecco, compresi i commentari dei sutta per meglio orientarsi. I sutta sarebbero i discorsi del Buddha riportati nel canone Pali.
L'altra volta parlavi della meditazione sui cinque elementi, cioè l'hai accennata.
Io ho detto, c'è due cose che mi fanno paura: il Buddha ha detto e Acciammapagna ha detto. Mi dissocio.
Volevo sapere qualcosa.
Ci chiederete che cosa intendi, scusa?
I quattro elementi, quindi sentire attraverso la meditazione i quattro elementi.
Tu intendi aria, quelli lì?
Sì.
Aria,
sì.
Acqua, terra e fuoco. In realtà, secondo me, quelle sono meditazioni non troppo facili per noi occidentali, perché c'è dietro un approccio, un tipo di modalità di esprimersi che, se parli con l'italianese, è chiara, ti diventa chiaro, con noi non è troppo chiaro. Fin quando parli dell'elemento fuoco, cioè di sviluppare una sensibilità verso l'elemento fuoco, ce la facciamo, perché il fuoco rappresenta è il calore, no? Quindi è la temperatura, quindi caldo, freddo, ce la fai. Ma il resto degli altri elementi non ci siamo abituati a relazionarci in questo modo. Se tu parli con i monaci Thai, quando stanno male, ti iniziano a fare esso il vento, e c'ho il fuoco. E tu gli dici, che medicina vuoi? E loro continuano a dirti tutte queste cose, per cui alla fine dici, so io che medicina ti ci vuoi. Non gli dai l'aspirina, queste cose. È una, fa parte del tipico modo che era indiano e che nell'Asia c'è tuttora, penso legato alla Ayurveda, di esprimere i disagi fisici, le condizioni fisiche, e noi non ce l'abbiamo più. In termini di pratica, cioè la capacità di scomporre, per noi sarebbero gli elementi chimici. L'unica cosa è che gli elementi chimici non li senti. Il fuoco, l'elemento fuoco in termini di come temperatura lo senti. La terra intesa come pesantezza, quindi leggerezza e pesantezza, in qualche modo la puoi sperimentare. Gli elementi fisici invece rimangono una tavola, ma di cui non abbiamo non possiamo fare un'esperienza diretta in linea massima. Puoi provare, si lavora in questi modi, si lavora in questo modo, come ti ho detto, sensibilizzandoci rispetto a ciascun elemento. I più facili sono il fuoco, perché è la temperatura, e poi dopo la terra, che poi nel caso la visualizzi soprattutto con le ossa, che è un classico della terra. E sono cose che si possono sperimentare, devi vedere se la tua mente reagisce bene, se riesci a percepire, o se rimane nell'ambito dell'interesse intellettuale, perché ci racconti. È un modo di esprimersi abbastanza affascinante, ma dopo devi vedere in termini di pratica se è fattibile. L'acqua, la coesione, io questa non l'ho capita proprio. In termini di esperienza diretta non riesco a, visto l'aria e gli elementi il vento all'interno del corpo, quindi dal respiro, il gas intestinale, non so, questi elementi, l'acqua, non ho una chiara idea di come vederla. E sì, non ho praticato molto con questi elementi. Quello che mi preme però farvi sottolineare è che anche questi elementi rientrano in quell'abilità di saper disgregare il blocco che abbiamo davanti. Il problema è il blocco. Il blocco, che sia un blocco emotivo, che sia un blocco mentale, che sia un'idea fissa di sé, è un blocco. A livello fisico è un blocco di tensione, di contrazione. Quindi usiamo questo termine blocco, che non ritrovate nel canone di Pali, è una personalizzazione. potremmo dire, insomma, questo è l'impedimento. E noi sviluppiamo col tempo l'abilità di capire che questo blocco non è affatto un blocco, ma è un aggregato. E passiamo sviluppando l'abilità di vedere gli elementi che costituiscono il blocco, allora c'è la possibilità di sfilarli, e quindi il castello di carta crolla. Così, se vedi il corpo in termini di elementi, vedi cosa ti identifichi con la temperatura, con la pesantezza, la leggerezza, i movimenti interiori causati dall'elemento aria. A Ciancià c'è questa bellissima espressione per due persone che si arrabbiano, è un mucchio di terra che è arrabbiato con un altro mucchiettino di terra. Mi sta così, dice, no dai, avevo voglia di arrabbiarmi oggi. Vedi proprio questo mucchiettino di terra, un altro mucchiettino di terra. Quindi il nostro scopo è questo qui, fa cadere l'illusione di un sé che si costruisce quando in qualche modo togliamo fluidità all'esperienza, ma la imprigioniamo in un contesto mentale emotivo che appunto si struttura nell'illusione di un blocco. La mia vita diventa un respiro alla volta che si succede.
Può essere interessante per sviluppare la presenza, no? Un po' come quando fai lo scanner del corpo.
È utile. Se ti piace questa pratica, si può approfondire. Insomma, l'elemento fuoco, tu immaginati se ti fa freddo. Se ti fa freddo, vai sul corpo, nella parte dove senti l'elemento fuoco in termini di calore, e da lì espandi. Prima ci lasci la mente in modo tale che acquisti quel calore, conosca quella proprietà, e poi proprio espandi. Se ci riesci, passi un inverno fantastico. E ugualmente quando tu immaginati quando è estate, oddio che caldo, oddio che caldo, mamma mia che caldo, mamma mia che caldo, tu vai in una parte fresca del corpo, se c'è, e lì rinfreschi. Queste sono le tecniche di meditazione, se approfondite ti fanno veramente vivere a temperature basse o alte, altrimenti sulla classica pratica del monaco della foresta, pazienza e sopportazione. Spesso per sviluppare queste qualità, queste proprietà, passi dalla pazienza alla sopportazione. Questo è il modo con cui io talvolta utilizzo la proprietà fuoco, e anche se forse ho più una familiarità con la terra, in realtà la terra spesso passa attraverso la compattezza delle ossa, ho una buona capacità di visualizzazione delle ossa, quindi da lì posso entrare in contatto con l'elemento terra. Però ecco, vi faccio un altro esempio sulla terra, quella lì è fenomenale, sempre legato alla rabbia. La terra è pesantezza, no? Pesantezza o leggerezza? Quindi, se voi siete appesantiti, è ovvio che puntate sulla terra in termini di leggerezza. Ma questa è per la rabbia. E avete visto la rabbia? Inizia a dire, già alzi le braccia, vai verso il collo, immagini di andare verso il collo della persona con le braccia tese per in qualche modo strozzare quella persona. E uno di questi è un modo che funziona tantissimo per smorzare la rabbia e pensare alla terra in termini di pesantezza, perché appunto stai lì con le braccia alzate, tese, terra, 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 e proprio ti si appesantiscono le braccia. Poh, c'è più voglia. Questi sono piccoli espedienti, ma appunto, come avete capito, poi si tratta di capire qual è il concetto, poi ognuno di noi li può applicare e vivere come vuole. Sei lì invece accasciato su una panchina, su una poltrona, e l'unica cosa che sa dire è terra. Capite che in questo caso bisogna alleggerire, e allora è terra, 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 terra. Cambia. E nella sua aspetto di leggerezza, non di pesantezza.
Allora, sono quindi cos'è? Un attimo solo, sono quindi cose che vengono dalla Ayurveda.
Penso di sì, cioè, o meglio, dalla, è l'impostazione classica della medicina indiana. Non so dirti se la Ayurveda è prima o dopo il Buddha. Comunque, è il modo in cui era impostata la medicina al tempo del Buddha, e se ti capita di incontrare uno dei nostri monaci Thai, magari non quelli più giovani che ormai sono molto più occidentalizzati, ma una Champrisa, una Changgo, una Chantok, se hanno qualche tipo di malattia, spesso vengono, venivano da me, ora sono in più, io alla fine le medicine non le conosco. Chissà che gli ho dato in questi anni. Ora c'è qualcuno più esperto di me, che da bambino mi davano tutte le medicine, allora ho lasciato l'armadietto dei medicinali a quest'altro monaco che mi ha guardato e ha fatto: ma non ti impiego di medicine. Quindi sfruttiamo l'esperienza di ciascuno di noi. Però sì, proprio iniziavano a parlarti in questo modo, e non ci capivi, c'è il cinese, c'è il vento di qua, è una mancanza di equilibrio, c'è la febbre, c'è la febbre, c'è la tosse. Mi ha mandati via con certe cose. Eh? Non lo so, stavano per scadere, glielo date.
Allora, io ogni volta che facciamo gli incontri, a proposito di chi ha detto che cosa, normalmente mi viene in mente una cosa che ho letto spesso, che a Gian Chan diceva: sia i monaci che i laici, e diciamo fare troppe domande. Io ho fatto molte nuove domande, ho investigato molto dentro di me. Allora, io partendo da questa cosa, ho fatto due riflessioni. Una, che io prendo queste parole come il suggerimento di non demandare all'esterno, neanche al monaco, la risposta, no? Ma di prenderli come dei suggerimenti. E anche perché Ajahn Chah era nato in un ambiente buddista, no? Come occidentali, tante domande che facciamo, ecco, come ha fatto lei, come facciamo tutti noi, no? Chiedere proprio come è andata, che è successo, che vuol dire. E poi, vabbè, evidentemente lui c'aveva anche una marcia in più, insomma, rispetto a noi. Dopodiché, quello che mi sono detta anche, che forse la parte iniziale più importante è farsi la domanda giusta più che cercare la risposta giusta, perché mi è venuto in mente, quando ce ne succede di ogni, forse farsi una domanda tipo: perché tutte a me, è fuorviante. Chiedersi quanto di tutta la sofferenza che c'è è evitabile, non ci posso fare niente, che cosa posso fare io invece per evitare quella in più, già è un punto di partenza. Quindi la domanda mia è: accettato il fatto che non posso aspettare che è il monaco, che è l'altro che mi dà le risposte, ma semplicemente mi aiuta, anche perché è l'amico spirituale più prezioso che c'è, però forse quello che devo imparare di più è farmi le domande corrette.
Sì, sì, Hai inquadrato bene la situazione. Come occidentali abbiamo bisogno di farci una base dottrinale. Non nasciamo con la cultura buddista, magari abbiamo una mentalità che facilmente si confà e può trovare beneficio, però le basi non le abbiamo. Siamo cresciuti noi, noi almeno italiani, in un contesto cattolico. Come all'interno di quel contesto, che poi dopo uno abbia continuato o meno a seguirlo, però abbiamo una conoscenza di base, ce l'abbiamo. Con degli errori sicuramente dovuti a una tradizione popolare superficiale, però ce l'hai. E invece manchiamo di quella impostazione di base buddista che hanno invece in diversi, ma non tutti, perché può essere passata. Molte delle persone asiatiche che vengono qui, se gli fai delle domande sul buddismo, non ti sorprendere se sanno veramente poco, si possono veramente fermare agli insegnamenti di base, seguire i precetti e da mangiare ai monaci. Non male, entrambi vanno bene, però insomma il buddismo sapete che è molto di più di questo. Quindi da una parte siamo attratti per qualche motivo, qualche frase, qualcosa ci spinge qui in un contesto vicino alla pratica buddista o addirittura proprio basato come un posto come questo sugli insegnamenti del Buddha, e lì approfondiamo, capiamo un po' che cosa, quali sono i principi di fondo perlomeno dell'insegnamento del Buddha. E dopodiché si apre una fase di sperimentazione e l'abilità, come dicevi, di porsi la domanda interiormente è la saggezza, perché la giusta domanda sgretola quel blocco di cui abbiamo parlato. Non è tanto la risposta. La risposta è la concettualizzazione di quello che è già avvenuto. O è la preparazione di quella domanda che avverrà. Ma la domanda è in genere il giusto modo di relazionarsi con se stessi. Per fare in modo che, in poche parole, quell'attaccamento perda di intensità o addirittura avvenga il lasciare andare dell'attaccamento stesso. Perché Ajahn Chah invitava a non fare troppe domande, o meglio, a non aspettarsi le risposte, dando anche il tempo magari alle persone, ho bisogno di parlare con te, non subito, diamogli un attimo di spazio nel caso, anche perché quella persona possa in qualche modo rifletterci da sola. Perché? Perché altrimenti non si sviluppano queste capacità, altrimenti diventa una cosa, non fai quel passaggio che è il Dhamma va personalizzato. Prima dobbiamo capire che cos'è il Dhamma e poi applicarlo nella nostra vita. E nel momento che lo applichi nella nostra vita, lo personalizzi. Se è personalizzato in maniera corretta, capisci dove sono dinamiche legate a sé e ti rimane il Dhamma. E per me è stato molto utile crescere in una comunità dove non si parlava molto, tuttora non si parla molto, ma in quel tempo, hai visto, c'era Cianciandapalo e i monaci thai, e io. Conversazioni. erano insegnamenti spesso non verbali, fisici, ma che mancavano tutta quell'ampiezza di vocabolari per comunicare fra di noi. Era uno sguardo, era un respiro, un modo di entrare, di camminare. E questo mi ha dato la possibilità di saltare un approccio troppo mentale al Dhamma per ritornare sul corpo, sul fisico. E attraverso il corpo, attraverso il respiro, leggere la mente. E poi ho avuto anche, poi dopo è ovvio, avevamo già il CD con discorsi di Dhamma, e, insomma, l'accesso a libri e l'accesso ai discorsi di altri insegnanti, quindi sì, c'era tanto. Però voi immaginatevi, non so, un classico che ormai abbiamo, noi della comunità abbiamo interiorizzato quasi tutti, è diventato nostro, almeno di quelli che ci hanno visto quando c'erano più incontri di gruppo. Ora siamo più limitati negli incontri di gruppo, ma chi ha vissuto quando tutte le mattine alle 8 ci incontravamo, almeno una volta nella vita l'ha vissuto, che era quello quando uno ti proponeva un problema, che proprio era lì, diceva, ma è un problema personale, questo non funziona, è andato male, e c'era la comunità, io e Chang'o, che peccato, era un classico, ti ricordi, no? Da dove nasce? Nasce la... Non so se era durante le lezioni di italiano che facevate, mano citaica, questo avevano imparato questa parola e si prendevano in giro. Se tu arrivavi lì con tutti i problemi, che magari causati da loro, perché avevi prenotato, avevi tutti i tuoi ospiti, tutto prenotato, e poi tutto a un tratto ti arrivavano tutti questi altri thailandesi e gli dicevi, ma e questi da dove arrivano? Non come ora che abbiamo gli alloggi, ma quando avevamo due stanze, dove arrivano questi? E lo so, e tu gli dicevi in maniera quasi concitata e un po' alterata e sconvolta. E dicevi, e ora dove fa? Lui ti diceva, che peccato. E dice, è vero, è un peccato. Questo è l'insegnamento di una potenza incredibile. Se poi voi già vedete le facce di questi, avete capito chi è che dice che peccato, io adesso anche voi, quindi è proprio è il massimo che dici, ora sì, quella è la mia, è una rielaborazione di che peccato, viene parlando, questo, ecco, tanto per dirvi, no, che sfortuna viene invece quando c'hai le persone che si vengono a lamentare, che ti dicono, non so perché capitano tutte a me, tu dici, perché, che è successo? E ti dicono, ho fatto questo, e poi ho fatto quest'altro, e poi ho fatto quest'altro, e poi non ci crederai, ma è successo questo. Tu li guardi, e sei proprio sfortunato. Però è ovvio che... altro non poteva capitare, anzi, sei veramente stato fortunato. Sei stato fortunato che è andata peggio. ci sono stati momenti proprio di ilarità stupenda con che peccato è un po' il copyright di Chang'o. Che sfortuna è il mio. Quindi qualche volta arriva lui e mi fa, di qua, e fa, ma come siamo sfortunati. siamo uscito questo tappeto, dove l'abbiamo lasciato? Lì all'aperto. Come siamo sfortunati! Quindi, queste sono modalità abbastanza dirette, ma ti cambiano la percezione completamente di quello che stai facendo. E se ci fate caso, che cosa c'è qua? Ma c'è un elemento abbastanza accogliente, gentile, no? Invece di dire non me... sei stupido perché hai fatto quello o quell'altro, non me ne frega niente. C'è un elemento di accoglienza, gentile, ti sto ascoltando, però anche trai da solo le conseguenze. E allora da una parte alleggerisci e dall'altra parte capisci che devi sviluppare più saggezza. Quindi io ho tratto molto beneficio, anche perché poi dopo, vivendo prima per un po' negli altri monasteri occidentali, c'era un gran parlare di tutto il Dhamma, dei vari approcci. E questo maestro dice quest'altro, questo maestro dice quest'altro ancora. E proprio dissi, no, io vado al Santa Cittarama, me ne torno al Santa Cittarama, perché eravamo fuori dai giochi, un monastero di frontiera, tuttora lo siamo, ora è diventato un monastero grande, però fondamentalmente non hai... I monaci giovani sono spesso a comparare, continuamente a discutere, e in questo monastero si fa così, in quest'altro si fa in questo modo, e Achan Caio ha detto questo, Achan Tizio ha detto quest'altro. Io avevo Achan Chandapalo, il resto del gruppo che non parlava. Mi sono trovato molto bene. Che non parlava, diceva che peccato. Ma c'era, anche oggi non si è dormito, tutta la notte non si è dormito, non ha dormito per questo è che peccato. Una volta che ero responsabile degli ospiti, una volta, è sempre stato, una vita che faccio responsabile degli ospiti, sto aspettando ancora il rede. Ma prima o poi lo trovo. Comunque sa. Una volta, quando ero responsabile degli ospiti, successe un po' un macello fra tutti gli ospiti, e a quel tempo ero sensibile, devo essere sincero, che un dramma in cucina mi lasciava sconvolto turbato per alcuni giorni, e la notte può essere che non dormivo. Allora, Shansa Wang fu stupendo lì. Perché io dissi a Chan, io non ce la faccio più, tra l'altro stanotte neanche ero un occhio su occhio, tutte le emozioni, cercare di trovare una soluzione, senza Wang, stupendo. È il problema dei responsabili degli ospiti. E? È il problema dei responsabili degli ospiti. E poi io guardai. Ho capito, io sono il responsabile degli ospedali, è un mio problema. Però non me lo disse, proprio come dire, così ti voglio, la vita, si sa che quando se sei coinvolto nelle interrelazioni, nelle relazioni umane, si sa che le emozioni lì sono tante. Ho avuto anch'io la mia rivincita, quando ovviamente li vedevo che tornavano sudati, stanchi, dopo aver costruito le cuti, e io ero lì, eh? Oddio. Oh, mamma mia, avete finito? Ma Pagno, guarda che ci vuole per costruire. Ah, sì, ce la facciamo in una settimana? Bello, ce la facciamo, eh.
vita natura e meditazione. Perché delle volte ho l'impressione, anche a me, che al posto di distaccarmi la meditazione mi rende la mente ancora più sensibile. E quindi qual è un po' la fregatura? È che diventa più sensibile, io non sono risvegliata, e quindi quando mi arrivano le emozioni dall'esterno, soprattutto dalla presentazione di persone che magari non praticano di vita, ma non è che quello che siamo, perché ci sono anche persone che hanno insomma la mia mente lì si sconvolge, cioè io prima di meditare ero più ignorante, magari mi comportavo anche più male, però paradossalmente ero più immune. Adesso invece è come se la meditazione avesse essere più sensibile e necessitasse di stare più distante di certe persone
e
non riesco, non posso.
È una fase che è quella che ora ti rendi più conto dell'impatto emotivo che ciascun essere umano ha sugli altri. Quello che accade dopo è che man mano diventiamo anche, migliora la presenza mentale, per cui in qualche modo appunto sai le tue intenzioni, sai come si muove la mente e quindi in qualche modo non vieni influenzata da tutte le dinamiche, e poi si creano anche dei punti fermi su cui ancorarti, perché ognuno ti vomita addosso, ecco questo è proprio il termine, ognuno ti vomita addosso il suo mondo con tutti i suoi problemi. Accresciamo la nostra fiducia che questi problemi hanno un'origine, che è l'attaccamento. Basta lasciare andare e questi problemi svaniscono. Come abbiamo fatto noi o come stiamo facendo noi, così possono fare queste altre persone. E tu dai spazio affinché queste altre persone lo facciano, fermo restando che se non lo vogliono fare è innegabile che come sei sfortunato. Che siano sfortunato, al massimo che peccato. E non ti dipende anche da man mano che noi elaboriamo più sofferenza e più tutte le tipologie di sofferenze, veniamo meno strattonati dalla sofferenza altrui. Perché come noi in qualche modo siamo sopravvissuti, tu sai che anche le altre persone possono sopravvivere se mettono in moto un processo di liberazione, altrimenti è inevitabile che l'unica cosa che gli puoi fare è compassione, sviluppare compassione per quelle persone, non c'è altro cosa da fare. In altre parole, non siamo turbati dal disagio, dalla sofferenza, perché c'è una fine. Dipende da noi mettere in moto un processo che liberi. Sai sempre più quali sono i punti, le tappe di quel processo e tu partecipi cercando di orientare quella persona a quella tappa. Non hai necessità, sai che non possono essere bruciate delle tappe. Sai che magari può essere rincuorata, però gli dici anche come praticamente e pragmaticamente poter fare quel passo successivo. Però sì, è innegabile che nel momento che tagliamo le distrazioni, che tagliamo parte della nostra confusione mentale, diventiamo più sensibili. Da una parte, un'altra cosa che aiuta è coltivare anche la pratica formale, inteso come concentrazione, in modo tale che all'occorrenza la mente va sull'oggetto di contemplazione, sul suo respiro e resta lì. E poi dopo, e poi è esperienza che si accumula. Per gli ospiti, com'è che ha funzionato per me e con gli ospiti e con tante dinamiche, è che si ripetono, veramente c'è una rinascita continua. E tu e noi acquisiamo, io qui ci sono già passato. Metti in moto quello che è stato utile per migliorare la situazione e in qualche modo sai che sei sopravvissuta e affronti passo per passo, respiro per respiro la situazione. E ritornando al discorso, alla prima domanda, non ti stupire se occasionalmente dovrai anche dire no, ora non ti posso ascoltare. Ora ho bisogno di stare un attimo per i fatti miei, o magari il telefono squilla e questa volta non rispondi. Bilanci la mente e dici ok, ora posso richiamarti io. In genere magari qualcuno ti dice mi è un po' trascurato, però dopo la qualità della relazione è così benefica per cui tu sai che non hai trascurato affatto quella persona, ma stavi lavorando per te e per lei allo stesso momento. Sì, c'è un certo punto della nostra pratica dove il dado è tratto, non puoi più ritornare indietro, non puoi più ritornare indietro nel senso che ti rendi conto che non ce la fai a vivere come vivono gran parte delle persone, però c'è una vocina anche, ma insomma, ma un po'... Che cos'è? Domenica alle 6, ma non potevo essere. Non potevo essere. Dove sono la gente? Anche tu te l'hai già dimenticato. Dove sono? Cosa potranno mai fare di... Secondo me sono lì che penso, oh Dio, domani è lunedì. E noi siamo lì, ah meno male, domani è lunedì, è giorno di silenzio. Lunedì è il nostro giorno di silenzio e riposo. Vabbè, però bisogna essere onesti, anche il lunedì verso le 18 anche noi iniziamo a dire domani è martedì. Però, appunto, in questo caso il dato è tratto, godi del fatto che puoi vedere più cose e magari impariamo a vederle meglio.
Esatto, che succede quando sti no non funzionano? Per esempio, se pigliamo l'ego di mangiare, no? Sì. Tutti i giorni, no, oggi non me lo mangio. Poi dalla San Di Valeria, ci prendiamo un pezzo il filo, no? No, mi devo mantenere su questo perché sto dietro, mi sto ingrassando. E poi vai oltre, però sto no, viene distrutto, cioè lo so, ma ci vuole la consapevolezza, ci vuole questo, però quando uno è goloso, a un certo punto vedi questa lasagna,
ma sai che la lasagna di... non sapevo che era di Valeria, ma quella lasagna me la ricordo anch'io. È rimasto impressa molto. Allora non ti preoccupare perché raramente ci sono quelle lasagne. Quindi ora sperimenterai quel ricordo che perdura e poi ti domanderai quando arriva la prossima lasagna fatta in quel modo, che era anche calda quella volta, è strano perché sai le lasagne da me arrivano fredde. E... è un processo, ci sono tanti modi a livello pratico. Proprio tanto se tu sai quanto è la tua quantità di mangiare,
e quello è un problema.
Ma addirittura ci sono, mi ricordo, monaci che mettono nella ciotola un segnetto per dire oltre questo non va. E in questo caso operi con la disciplina. La disciplina che appunto dice, questa è la quantità. Come laico adotto la modalità del monaco, che non vado poi nel caso a riprendere il cibo. Metto dentro la ciotola questo e basta. Per vincolarti, magari, perché talvolta da soli non ce la facciamo, facciamo una promessa a noi stessi, ma non è. Così, en passant, guardi i tuoi compagni di viaggio e dici, io da oggi adotto questa pratica, si chiama adittana, prendere una determinazione. In qualche modo ti sei esposto, hai detto, qualora tu non segua questa tua dinamica, questa tua dittana, questa tua determinazione, ti ritrovi nell'imbarazzo. Quindi utilizzi il sostegno della comunità che ti dice bravo, se segui la tua dittana, oppure non ti dice niente, però operi in questo modo. Questo è come si fa con la disciplina. A livello mentale veramente quello che accade è che notiamo l'attaccamento e le aspettative che si creano, e la prossima volta, che non sai quando è, noti tutta la sofferenza che ti stai creando per quando arriverà un'altra cosa che ti piace, ma non sai quando, e nel momento che arriva puoi fare due cose: o non la prendi per vedere se la mente ne aveva così bisogno, o la prendi ma vedi effettivamente quanto piacere c'è. Non ti stupire se al secondo boccone già sei lì che vuoi parlare con gli altri e dire ma quanto è buono, quanto è. E io stamattina, no, ieri mattina, vi ho detto evitate di parlare di queste cose. E scopri che al secondo boccone, se non lo rilanci dicendo com'è buono, facendo commenti, non te ne porti già più di niente. E poi nel mezzo ci puoi mettere tante altre cose, compreso sperimentare, saltare una colazione per un periodo, come alcuni monaci hanno fatto, fanno, saltare nel caso anche il pranzo, per acquisire sempre più dimestichezza anche con una scopri che alla fine non ne hai bisogno. Viceversa, qualora la tua mente fosse veramente in condizioni un po', fosse bassa, di umore basso, e diventa faticoso vivere con la tua mente, allora nell'ambito di quello che mi è permesso, della disciplina che ho all'interno del monastero, c'è qualcosa con cui posso allietarla? Non ti stupire se talvolta un porridge un po' più, con un cucchiaio in più di miele, ti dà un sollievo che poi tu reinvesti subito, non dicendo ah, devo avere più dolci, ma dicendo oh, la mente si è alzata un po', si è alzata di un livello, vado a fare meditazione sapendo che non è tanto quel miele o quella lasagna o quella pizza, ma è il fatto che è uno stato mentale più elevato, e sfortunatamente ho avuto bisogno di adagiarmi su piaceri mondani consentiti all'interno della disciplina monastica che stiamo vivendo noi, consentiti, per cui ora posso praticare meglio per liberarmi da questi attaccamenti. Riuscite a capire? Sono passaggi. Investi quel senso di benessere che a sto giro non è venuto da un elemento prettamente spirituale, ma lo investi per dire oh, una mente che è contenta in questo modo. Ora io conosco una mente contenta e la porto nella pratica. Poi ti domandi, ho bisogno di piaceri sensoriali mondani per questa contentezza, o la contentezza è una qualità del cuore e questi piaceri sensoriali solo in qualche modo l'hanno richiamata? Riesco a sostenerla senza piaceri sensoriali? E la risposta è immancabilmente per tutti sì, se o meglio, sono qualità, sono stati mentali, quindi per forza possono essere svincolati. Siamo noi che siamo invece abituati a tenerli sempre attaccati a queste dinamiche. Riuscite a seguire? Ecco perché abbiamo un limite nei piaceri sensoriali, perché possiamo in qualche modo trovare la spinta per andare oltre, fermo restando che se non avessimo delle una base di sostentamento ci ritroveremmo con una massa di sofferenza troppo grossa da gestire con le nostre capacità attuali. Mi sembra che ho fatto questo esempio, l'ho fatto alcune volte fa, comunque una cosa che io non capii all'inizio, ma ora capisco quando appunto scoprì che nel pomeriggio era possibile avere la cioccolata fondente, non al latte, perché il latte è considerato un alimento, la cioccolata fondente è considerata un tonico, addirittura sì, una medicina. No, tonico, scusa. E un monaco mi disse, ma perché c'è cioccolata? In un monastero, nei monasteri la cioccolata. E questo monaco mi disse, non puoi stringere dappertutto. Però cercate di vivere all'interno di quello che è consentito. E quello che è consentito non è mai troppo in là. Alla fine stiamo parlando... stiamo parlando di verdurine. C'era tutto quel formaggio che avevamo lasciato in quella lasagna, e ecco, è andato a finire. Dopo ho detto, ecco dove. Ah, bravi, hanno investito in maniera intelligente. In questo modo. E poi non vi preoccupate se il monastero ha una sua struttura di base sufficientemente buona. È difficile poter troppo indulgere, ecco la parola è questa, indulgere nei piaceri sensoriali. E questo ci dà la voglia di trovare i piaceri spirituali. Trovate i piaceri spirituali e trovi quelle qualità del cuore e della mente per cui la vita acquista un senso e si svincola dalle situazioni esterne. Perché scopri che queste cose, queste qualità, queste proprietà, prima abbiamo parlato degli elementi, acqua, terra, aria, fuoco, ma come esistono questi elementi e esistono anche la proprietà, la qualità della contentezza, della serenità, della determinazione, della benevolenza. Sono proprietà e noi abbiamo accesso a queste qualità e queste qualità attraverso la saggezza, che è un'altra proprietà, un'altra qualità, le utilizziamo per bilanciare la mente. Perché? Perché una mente che è in equilibrio è una mente che ha facilità a lasciare andare. Il nostro scopo, quindi la meta, non è neanche coltivare queste singole qualità del cuore e della mente, ma investirle, applicarle attraverso Sammaditti, la retta visione, quindi in pratica sviluppando lo duplice nobile sentiero, in modo tale che tutte queste qualità si amalgamino in quello che possiamo chiamare una consapevolezza comprensiva di tutto il resto, di tutte queste qualità, e che si manifestano in un equilibrio mentale per cui è spontaneo e naturale lasciare andare. E una volta che uno ha lasciato andare, ovviamente, tutto, non c'è neanche più l'impulso della mente a riattaccarsi, ad appiccicarsi alle cose, e questo è il Nibbana, la meta ultima di tutti noi praticanti buddhisti. Nel frattempo, un respiro alla volta, noi osserviamo quello che accade nella mente, sappiamo che ovunque ci sia una sofferenza o un disagio c'è un attaccamento, e in qualche modo ci impegniamo per mettere in moto un processo di lasciare andare questo attaccamento. Come poi vi dico spesso, qualora non vediamo nulla, cioè non siamo sensibili a questo disagio, a questa sofferenza, non ci facciamo problemi, è il momento di restare con il nostro oggetto di contemplazione e quindi approfondire il samadhi e la concentrazione mentale. Fin dove arriveremo in tutta questa storia non si sa, non è neanche importante, anche quello che è fondamentale è restare in contatto con il nostro cuore e la nostra mente e operare come abbiamo detto. Se il lavoro non sarà completamente finito, ci vediamo alla prossima vita. Vi lascio il mio epitafio, lo sapete, no? C'è già l'epitafio, è famoso il mio epitafio, casomai muoia, ricordatevi di scrivere da qualche parte, anche sulla newsletter, niente di che, da qualche parte. Comunque l'epitafio è grazie e addio, e se qualcosa è andato male, arrivederci.